Stiamo continuando la riflessione su Giacobbe e devo dire che veramente il Signore mi sta arricchendo moltissimo a livello personale, mi dà di riflettere tantissimo sulla mia vita, come investiamo la nostra vita. E più passano gli anni e credo che abbiamo bisogno di fermarci ogni tanto e dire: oh, ma come sta andando la mia vita? Dobbiamo farci quattro conti, se stiamo crescendo nelle cose del Signore oppure stiamo retrocedendo, perché purtroppo accade. È sempre un continuo rivedere la nostra posizione davanti al Signore, dato che questa mattina abbiamo cantato, abbiamo pregato che il Signore è tutto per noi, però il Signore non vuole sentirsi dire che Lui è tutto per noi e basta, ma il Signore vuole anche vedere veramente nella pratica, nei cambiamenti della nostra vita, che Lui è tutto per noi. La volta scorsa abbiamo terminato la vita di Giacobbe a casa di Isacco, a casa dei genitori, però devo fare una correzione che mi è stata fatta notare. E devo dire, avevo detto l'ultima volta che Rebecca si era lamentata con il marito dicendo: mandiamo via Giacobbe perché non voglio che si sposa ancora con le ittite, no? Comunque con delle donne del posto. E la parola dice che a un certo punto Esaù sente la mamma che dice questo e cosa fa? Va a prendersi una donna di Ismaele, dei figli di Ismaele, perciò il figlio di Abramo. Ecco, non ha commesso un errore, perché se andiamo a vedere, le prime erano ittite, ma questa era una che veniva da Ismaele, perciò figlia di Isacco. E questo ci fa capire che allora Esau non ha fatto un dispetto ai genitori, ma vediamo da parte sua ancora un rivedere se riusciva magari a riprendersi quella primogenitura, se riusciva a riparare ciò che lui aveva disprezzato. Ecco, la parola ci fa vedere che non era possibile. Non era possibile perché aveva fatto le sue scelte, Esaù, per quanto riguarda il disprezzo della primogenitura. Detto questo, andiamo avanti. Allora, apriamo la parola di Dio in Genesi capitolo 28 e leggiamo dal versetto 10. Vedremo questo nuovo argomento, questo nuovo periodo della vita di Giacobbe, Giacobbe che fugge da casa e si dirige verso Canaan. Allora, versetto 10 del capitolo 28. Giacobbe partì da Beersheba e andò verso Caran. Giunse ad un certo luogo e vi passò la notte perché il sole era già tramontato. Prese una delle pietre del luogo, se la mise per capezzale, e lì si coricò, fece un sogno, una scala poggiata sulla terra. Mentre la sua cima toccava il cielo, e gli angeli di Dio salivano e scendevano per la scala. Il Signore stava al di sopra di essa e gli disse: io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. La terra sulla quale tu stai coricato, io la darò a te e alla tua discendenza. La tua discendenza sarà come la polvere della terra, e tu ti estenderai da occidente a oriente, a settentrione e a meridione, e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. Io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai, e ti ricondurrò in questo paese, poiché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Quando Giacobbe si svegliò dal sonno, disse: certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Ebbe paura e disse: com'è tremendo questo luogo. Questa non è altro che la casa di Dio e questa è la parola e la porta del cielo. Giacobbe si alzò la mattina di buon'ora, prese la pietra che aveva messa come capezzale, la pose come pietra commemorativa e vi versò sopra dell'olio. E chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora il nome della città era Luz. Giacobbe fece un voto dicendo: se Dio è con me, se mi protegge durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare e veste da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. E questa pietra che ho eretta come monumento sarà la casa di Dio. Di tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la decima. Amen. Che il Signore benedica la sua parola. Allora, abbiamo visto quello che ha combinato Giacobbe nei capitoli precedenti, in questa vita, con la mamma, con questo desiderio, questa ambizione che aveva di mettere in pratica, di dare una mano a Dio in modo che lui diventasse il primogenito, no? Ma abbiamo visto che ha combinato solamente dei disastri, scusate, dei disastri. La vita di Giacobbe non è andata a migliorare, ma è andata piuttosto a peggiorare. E abbiamo visto come certe azioni che noi commettiamo non sono azioni che poi terminano là, finiscono là, non hanno nessun proseguo, ma anzi comprendiamo come queste azioni hanno poi dei risultati che non sono assolutamente buoni, risultati sia per noi, ma risultati negativi anche per coloro che ci stanno intorno. Infatti l'abbiamo visto nella storia di Giacobbe. Ma vedete, adesso Giacobbe è scappato, proprio a motivo di quello che lui ha combinato. È dovuto scappare per forza perché? Perché ha provocato nel cuore del fratello Esaù dell'odio. Questo è bruttissimo, è vero. Esaù odiava suo fratello ed Esaù nella sua mente stava concependo questo pensiero: quando mio padre morirà, io ucciderò mio fratello. Guardate un po' cosa provocano delle azioni che non vengono da parte del Signore, delle azioni che vengono puramente dalla nostra carne, dalla nostra natura. Non pensiamo che ci sono cose buone che fanno parte della nostra vita. Noi siamo completamente malvagi, mettiamocelo in testa. Chi può fare qualcosa di buono nella nostra vita e che la può cambiare, che la può trasformare, che la può modellare, è solamente la presenza di Dio. Ieri mi ha chiamato un cliente che sta andando in pensione, gli mancano 2 mesi. Io ho diversi clienti che in questo periodo, dall'anno scorso a quest'anno, stanno andando in pensione. E tra di loro si conoscono perché alcuni abitano anche nello stesso paese. Uno di questi mi ha chiamato e mi dice: sai Leo, adesso andrò in pensione, eccetera, ma voglio dedicarmi agli altri. Sono stanco di dedicarmi a me. Io mi voglio dedicare agli altri, voglio fare del bene agli altri, mi voglio iscrivere alla Croce Azzurra in modo che posso portare le persone che hanno bisogno in ospedale a fare delle visite. Ti fa onore, questo è un bel sentimento. Sì. Perché basta, basta preoccuparmi solamente di me. Non voglio fare come fa quell'altro idraulico che l'anno scorso è andato in pensione, no? Hai visto cosa fa? Lui e la moglie se ne vanno sempre in giro. Non pensano a nessuno, pensano solamente a loro stessi. Io sorridevo dentro di me. Vedete come siamo come uomini? Siamo capaci di fare il bene? Da una parte ci sono dei buoni propositi. Ma dall'altra parte siamo in grado di sfasciare tutto, completamente tutto, perché noi siamo malvagi. E vedete, abbiamo letto che Giacobbe ha preso ed è scappato. Quando leggiamo il versetto, quando abbiamo letto il versetto 10 del capitolo 28, pensiamo che la cosa sia imminente, cioè pensiamo che Giacobbe è andato via da casa e quella notte stessa, ecco, allora il Signore gli è apparso in sogno. No. Se noi vediamo la cartina, da Barsheba a Luz, cioè a Betel, c'era tanta strada, forse c'erano circa 1.000 km, perciò non stiamo parlando dello stesso giorno che Giacobbe è uscito da casa sua, che il Signore gli è apparve in sogno. Perché vedete, il Signore ci conosce molto bene, più di quanto noi conosciamo noi stessi. E a volte ci deve portare in alcune situazioni, in alcuni momenti, in alcuni tempi, dove solo lì siamo capaci di aprire le nostre orecchie e di ascoltare. Cioè, rendete conto che Giacobbe dice: oh, certo che qua veramente allora c'è il Signore. E io non lo sapevo. È vero, a volte noi non sappiamo, a volte noi non vediamo, a volte noi non sentiamo. Il Signore ci deve far passare per un sentiero fino al punto che noi siamo disponibili ad ascoltare, a vedere, altrimenti saremo sempre ciechi. Perciò non è che il Signore è apparso a Giacobbe subito, ma è apparso dopo un po'. Ma vedete, la prima cosa che deve capire Giacobbe in questo periodo di solitudine, voi immaginate Giacobbe che stava a casa ed era un uomo tranquillo e la sua tranquillità qua non c'è più. Giacobbe che era sotto le tende, perciò quando c'era il sole era ben riparato, quando c'era la pioggia era ben riparato, quando aveva fame poteva mangiare, stava pure in una famiglia benestante, perciò non gli mancava assolutamente nulla, eppure guardate. A motivo del suo peccato, perché ricordiamoci che tutti sono malvagi, il Signore permette delle circostanze dove adesso. Quali sono stati i pensieri di Giacobbe in quel momento, in questo, come dire, in questo percorso che sta facendo verso Caran? Sicuramente sicuramente ha sofferto la fame, ha avuto paura. Cosa significava allora andare in giro da soli? Non mi risulta che Giacobbe aveva con sé un servo, non mi risulta questo, ma mi risulta che Giacobbe era completamente solo. Voi immaginate di andare in posti solitari come all'epoca, possiamo dire nel deserto come adesso, no? Di andare in questi posti e camminare da soli. La notte è fredda, di giorno fa molto caldo, il cibo sicuramente scarseggia, l'acqua scarseggia, andare in posti dove non siamo mai andati, nella solitudine. E questo è quello che ha fatto Giacobbe. Sicuramente tanti pensieri sono passati per la sua mente. Però qualcuno potrebbe dire, ecco, questa esperienza ci voleva, no? Quante volte sentiamo dire, peccato che hanno tolto il militare. Il militare ci voleva, no? Perché il militare cambia le persone. In un certo senso cambia le persone, ma diciamo che le persone dopo cominciano a diventare anche mature, no? Però vedete, l'esperienza che ha fatto Giacobbe non lo ha cambiato. Non è quell'esperienza che ha cambiato o cambierà Giacobbe, mettiamocelo in testa. Non sono le esperienze che cambieranno la nostra vita. Perché ciò che ha fatto Giacobbe è qualcosa che ritornerà a galla. Questo ci mette davanti al Signore. E ci mette davanti alle nostre responsabilità, ci mette davanti ai nostri peccati. Non pensiamo che noi possiamo cancellare i nostri peccati o le nostre azioni solamente perché è passato del tempo, oppure perché abbiamo cambiato paese, perché siamo andati da un'altra parte. No, non è così. La Scrittura dice questi versetti che sono molto chiari, no? Non vi è nulla di nascosto che non sarà manifestato, ed è proprio Gesù che lo dice, è vero? Noi a volte pensiamo di insabbiare le cose, pensiamo che il tempo cancellerà tutto, cancellerà i dissapori, le azioni che noi abbiamo commesso, i peccati che abbiamo commesso o le offese che abbiamo fatto agli altri. No, assolutamente. Queste cose prima o poi verranno a galla. Vedete, anche se non vengono a galla davanti alle persone che abbiamo offeso o alle quali abbiamo commesso magari dei peccati o cattive azioni, verrà a galla davanti a noi, in mezzo a noi, cioè nel nostro cuore, capite? I peccati che abbiamo commessi non è che verranno messi in mezzo alla piazza, ma è qualcosa che nella nostra vita, davanti al Signore, noi diremo Signore, però là ho sbagliato, ho peccato. E il tempo non cancellerà queste cose. La fuga di Giacobbe non avrebbe assolutamente cancellato queste cose. E vedete, Numeri 32-23, quando due tribù di Israele volevano rimanere nel paese, non entrare nella terra promessa, ma fermarsi prima perché avevano visto che il paese era buono, Mosè chiede al Signore, all'Eterno, dice, ma cosa faccio? Posso farli rimanere qua? E il Signore dice, sì, però attenzione, loro dopo devono andare a combattere con gli altri fratelli, devono dare una mano agli altri fratelli per conquistare la terra promessa. Ma poi dà un avvertimento, dice, però ti raccomando, se questi non lo fanno, ricordati una cosa, che il peccato cosa farà? Vi ritroverà. E questa è una verità, guardate. Il peccato ritroverà. Se noi questa mattina siamo qua come credenti che abbiamo ringraziato il Signore perché ha perdonato i nostri peccati, non è perché siamo qua perché il Signore si è dimenticato, perché è passato del tempo, perché quando ero piccolo ho commesso quel peccato, perché tanti anni fa ho fatto quella cosa e allora il tempo ha cancellato tutto. No, non è questo. Ma il modo per cancellare i nostri peccati è quello di andare al Signore. Perché è il Signore che cambia le vite delle persone. E quello che comprendiamo di Giacobbe è proprio questo. È questo che sta dicendo. Perché il Signore vuole incontrare Giacobbe? Perché se Giacobbe non si incontra con il Signore e non permette a Dio di cambiare la sua vita e non conosce Dio, non servirà a nulla. Eppure stiamo parlando di Giacobbe che era il figlio di Isacco, che era il nipote di Abramo. Ci rendiamo conto chi erano questi uomini che si guardavano faccia a faccia con il Signore, possiamo dire? Che erano uomini che hanno toccato la potenza di Dio, che hanno visto l'opera del Signore, hanno toccato le benedizioni di Dio. Ma Giacobbe queste cose qua non le ha vissute personalmente. E se uno non le vive personalmente, non capirà mai niente. Cercherà sempre dei sottorifugi, no? E penserà sempre a modo suo delle strategie che sono sbagliate. E infatti, guardate, siamo circondati da persone che pensano di essere salvati e di andare in paradiso perché hanno compiuto, hanno fatto del bene, hanno fatto buone opere. Siamo circondati da persone che pensano di andare in paradiso perché dicono io non ho fatto male a nessuno, oppure perché seguono una religione. Ma anche Giacobbe evidentemente aveva i suoi pensieri. Ma il Signore ci insegna in questo brano, Giacobbe, se tu non sbatti la tua testa contro di me e ti rendi conto chi sei tu davanti a me, tu non andrai da nessuna parte, andrai all'inferno come tutti quanti gli altri. Io non ti ho scelto perché tu eri più bello degli altri. Quante volte troviamo nell'Antico Testamento il riferimento al popolo di Israele, e cioè alla discendenza di Giacobbe, perché Giacobbe poi viene cambiato il suo nome e viene chiamato Israele, viene detto Israele, tu devi entrare nella terra promessa, ma mettiti in testa una cosa molto chiara, tu non sei migliore di nessun altro popolo. Sappilo, tu non sei migliore di nessuno. E questo il Signore ce lo ricorda, ma ce lo ricorda non perché vuole mettere il dito nella piaga, non perché ci vuole rattristare, ma perché come abbiamo cantato, come abbiamo letto all'inizio, Signore, solo a te la gloria, a nessun altro, solamente a te deve andare la gloria. E vediamo che i risultati di quelle che sono le nostre azioni, i nostri peccati, beh, la scrittura è chiara e dice, sono il salario del peccato. E il salario del peccato è la morte, non c'è niente da fare. Perciò Giacobbe, come noi, se non conoscevamo Dio, se non ci arrendevamo a Dio, eravamo persone che dovevamo morire giustamente, e quella morte sarebbe stata giusta, e quella condanna sarebbe stata giusta. Ma il Signore non è così. Cosa succede nella vita di Giacobbe? E questo è bellissimo. Se siamo qua questa mattina, se veniamo alla presenza di Dio, se ringraziamo il Signore, perché il Signore è un Dio di grazia. Il Signore fa grazia, il Signore non è assolutamente come noi. Il Signore veramente ci corre dietro, cari fratelli e care sorelle. Io a volte penso alla mia vita prima di conoscere il Signore, ma tu veramente mi hai corso dietro. Mi sei venuto a cercare, hai fatto di tutto per trovarmi. Eppure io conosco molto bene chi sono. Non so perché l'ha fatto, se non trovo solo questa spiegazione. Il suo amore è veramente grande verso di me, verso di noi, è vero fratelli? E così lo è stato anche verso Giacobbe. E in che modo si è manifestato? A volte quando ci avviciniamo alla parola di Dio, per chi si avvicina le prime volte, dice ma ho capito, io sono stato fortunato perché ho trovato te che mi ha parlato, perché ho trovato quell'altro che mi ha parlato, e gli altri come hanno fatto? Come fanno? Il Signore parla in diversi modi. E guardate, al momento giusto, nel giorno giusto, quando Giacobbe aveva perso tutte le forze, quando Giacobbe era pieno di paura, quando Giacobbe ha cominciato a traballare perché ha visto che le sue capacità in quel luogo, in quel deserto, non servivano più a niente, cosa fa? Il Signore gli appare in sogno. C'è un passo bellissimo di Giobbe, lo voglio leggere, Giobbe capitolo 33, leggiamo dal versetto 14 al versetto 18. Dio parla una volta e anche due, ma l'uomo non ci bada. Parla per via di sogni, di visioni notturne, quando un sonno profondo cade sui mortali, quando sui loro letti essi giacciono assopiti. Allora che fa Dio? Egli apre i loro orecchi e dà loro il segreto degli ammonimenti, per distogliere l'uomo dal suo modo di agire e tenere lontano da lui la superbia, per salvargli l'anima dalla fossa, la via dalla faccia, la vita dalla freccia mortale. La vita dalla freccia mortale. Questo è quello che fa il Signore. Guardate quanta preoccupazione. Perciò, cari fratelli, il Signore ha parlato e parla a tutti i cuori. Stiamo facendo con i giovani il libro dei Proverbi. A un certo punto dice nel libro dei Proverbi capitolo 1 la saggezza, la sapienza in riferimento a Cristo cosa fa? Grida! Grida! A chi sta gridando? A quelle persone che sono indifferenti, a quelle persone che non ci sentono. Non ci sentono a motivo del peccato, attenzione, perché anche noi non ci sentivamo. Eppure questa sapienza grida, sta cercando le persone, attira l'attenzione. Siete andati mai nei mercati del sud? A Manfredonia in modo particolare c'era, no? Quando tu andavi al mercato vedevi quello della bancarella che gridava, forte, tu andavi lì perché questo gridava, aveva qualcosa da venderti. La sapienza è questo che fa. Grida a quei cuori che sono storditi, a quelle menti che sono storditi. E cosa grida? Gli vuole dare la salvezza. E vedete, questo è quello che è accaduto a Giobbe. Giobbe fa un sogno. A Giacobbe, grazie. A Giacobbe. Giacobbe, purtroppo io i nomi. Giacobbe fece questo sogno. Però, attenzione, dobbiamo stare attenti. Abbiamo visto un principio che il Signore ha parlato anche attraverso i sogni. Però oggi il Signore parla ancora attraverso i sogni? Beh, certo può farlo. Come il Signore fa ancora oggi i miracoli, il Signore può fare tutto. Però con questo non dobbiamo pensare che ogni sogno che facciamo, allora il Signore ci vuole parlare. Ricordiamoci sempre, cari fratelli, che noi oggi, a differenza dei fratelli che ci hanno preceduto, abbiamo due cose in più. Primo, la rivelazione completa, e cioè tutta la parola di Dio che ci dà tutte le indicazioni di cui abbiamo bisogno per comprendere Dio, per comprendere la sua volontà. E un altro vantaggio che abbiamo, lo diceva anche Massimo, è lo Spirito Santo nelle nostre vite. Lo Spirito Santo che ci fa capire la parola di Dio, lo Spirito Santo che ci avvisa prima ancora che noi comprendiamo la parola di Dio, ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Come dobbiamo camminare e dove non dobbiamo andare. Lo Spirito Santo ha questa funzione nelle nostre vite. Perciò con questo non dobbiamo dare, ogni volta che c'è un sogno particolare, vogliamo dare per forza una spiegazione. Stiamo attenti a fare questo. Allora vediamo che Giacobbe, a un certo punto il Signore gli fa fare questo sogno e vede una scala, vede degli angeli e il Signore che stava al di sopra di essa. Ho riflettuto molto su questo sogno, però non voglio dare delle indicazioni, ma voglio attenermi a quello che Giacobbe ha capito. Cosa dice Giacobbe nei passi? Dice: "Ho visto una porta aperta in cielo", è vero? Di cosa ci parla questa scala? Beh, ho immaginato un po' Giacobbe in quel momento che era nella solitudine, non so se era un deserto, Luz in quel momento, o un piccolo paesino, un villaggio, quello che sia, non lo so. Però una cosa è certa, che i pensieri di Giacobbe in quel momento sono stati: ma qua non c'è proprio niente. I pensieri di Giacobbe in quel momento quali sono stati? Certo che io non sono fortunato come mio nonno Abramo, come mio padre Isacco, no? Loro avevano un bel rapporto con Dio. È capitato anche a voi qualche volta di pensare al rapporto che qualche fratello, qualche sorella ha con il Signore, che è molto più fervente del nostro, è molto più intimo del nostro? Vi è capitato di pensare qualche volta a questo e di dire: "Signore, vorrei essere pure io così, perché io non lo sono. Come mai, Signore, non ti manifesti a me come ti sei manifestato a quel fratello o a quella sorella?" Ci sono questi pensieri che noi ci facciamo. E Giacobbe in quel momento sicuramente ha detto: "Signore, ma perché io devo passare tutto quello che sto passando quando mio padre Isacco è stato grandemente benedetto? Quando mio nonno Abramo è stato benedetto? Come mai questa storia?" Il Signore in quel momento gli fa fare questo sogno e gli fa vedere che deve aprire gli occhi. Vedete, in questo mondo di deserto, là dove i nostri cuori sono immersi nel peccato, nel buio, lontani da Dio, è bello perché il Signore nella sua grazia apre una porta e ci fa vedere una scala. In quel momento Giacobbe non vede più il Signore molto lontano, non lo vede astratto, ma lo vede vicino. Vede una scala poggiata sulla terra e poi dice degli angeli che scendono e salgono da questa scala. E lui che era al di sopra di questa scala, e cosa fa? Punta il dito e dice: "Oh, adesso è finito, sei un uomo morto, dopo tutto quello che hai fatto." Non è così Dio, grazie a Dio. Questo è il Dio che presenta le religioni, no? Ma il Dio che viene presentato nella Bibbia non è così, è un Dio d'amore, è un Dio che vuole investire sull'uomo e vuole cambiare l'uomo, vuole dargli qualcosa, un tesoro prezioso, che è la sua presenza nella vita delle persone. E cosa fa il Signore? Il Signore gli fa capire che c'è una porta aperta, collegato sulla terra, quando anche le cose non sono sempre belle, quando anche ci sono dei momenti bui, sappiate che tutto dipende da noi. Se vogliamo vedere la luce, allora dobbiamo aprire noi i nostri occhi. Allora, cari fratelli, dobbiamo mettere tutto da parte, e parlo anche a chi non conosce il Signore. Mettete tutto da parte, tutte le vostre forze da parte e guardate al cielo. C'è una porta che è aperta, dove il Signore è lì sopra che sta facendo delle promesse. Sta facendo delle promesse. E vedete, oggi noi non abbiamo una scala. Giacobbe vedeva una scala davanti a sé, vedeva degli angeli che scendevano e salivano. Noi davanti a noi vediamo una porta che è il Signore Gesù Cristo, una porta meravigliosa, una porta che non ci fa solamente vedere il Signore, il nostro Padre Celeste, ma una porta che ci fa avere libero accesso per andare davanti al Signore per adorarlo. Non è da tutti quello che il Signore ci dà. Capite? Noi abbiamo un libero accesso per andare a Lui. Questa è la grazia di Dio che viene compiuta in favore di coloro che si arrendono al Signore. Allora questo sogno ha cambiato e ha stravolto un po' la vita di Giacobbe. Quando si è svegliato ha detto, ma che sta succedendo qua? Guardate, il Signore è questo quello che fa nella vita delle persone. Se abbiamo un cuore sincero, un cuore onesto, il Signore ti lascerà a bocca aperta, perché quando ti parlerà, tu ti renderai conto che ti sta dando qualcosa che non puoi trovare in questo mondo, qualcosa di unico. Un altro aspetto che vediamo dopo questo sogno, cosa fa? Beh, dice che c'era Dio al di sopra di questa scala, nel cielo, che rivolge delle parole. E cosa rivolge? Rivolge delle promesse. L'abbiamo letto, ma le voglio rileggere. Versetto 13. Samuele, vuoi leggere tu? Dove sta Samuele? Leggi tu, Samu, che faccio fatica a leggere. Dal versetto 13 al versetto 15, per piacere. Siamo nella Genesi? Dal versetto 13 al versetto 15.
Sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai e ti ricondurrò in questo paese perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto.
Bellissimo. Immaginate Giacobbe quando sente queste parole. Si sente abbandonato e tutto a un punto vede il Signore lì sopra, il Padre Celeste, lo vede al di sopra di questa scala che gli fa queste promesse. Ma la prima cosa che si sarà chiesto a Giacobbe dice, ma chi è? E Dio si presenta. Durante il percorso Giacobbe avrà detto, chissà il Dio di Isacco, il Dio di Abramo, se sarà anche il mio Dio. E qua troviamo la risposta. Dio si presenta e dice, io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, il Dio di Isacco, e voglio essere anche il tuo Dio. Ah, che bello! Vedete, dopo un abbattimento incredibile per tutti i nostri peccati, ricevere una parola del genere è una grande consolazione. Fratelli, dopo aver vissuto diversi anni nel peccato, aver mangiato il peccato, la polvere del peccato, beh, insomma, quando abbiamo visto il Signore che ci ha tirato, ha tratto la mano verso di noi, è stato un grande respiro, è vero. Molti di noi hanno sentito questo peso che è stato sgravato dalle nostre spalle, parliamo di spalle spirituali, dal nostro cuore, perché Lui veramente ci ha salvati, ci ha tirati su, ci ha dato una dignità che noi non avevamo, perché non avevamo questa dignità. Io sono anche il tuo Dio. Sono questo Dio, è il Dio di tuo padre, di tuo nonno, che ti sta parlando. E cosa fa? Tu l'hai fatta grossa rispetto ai tuoi predecessori, eh? Perciò non è che posso prometterti tanto. No, porta avanti i suoi progetti. Porta avanti i suoi progetti. E gli fa tre promesse. Gli promette la terra sulla quale lui è coricato. Io quella terra te la darò. Ricordiamoci che il Signore ha un progetto strumentale attraverso il popolo di Israele. Far arrivare la persona di Gesù Cristo attraverso questo popolo. E dice: io ti darò la terra. Ha chiamato Abramo da un paese lontano, da Ur dei Caldei, promettendogli una terra. E questo il Signore gliela darà. E infatti poi vedremo che gliela dà. Una seconda promessa che gli fa, e dice: la tua discendenza sarà grande. Beh, noi sappiamo che gli israeliti ne sono veramente tanti. Sono tanti. In questo caso anche la benedizione del Signore si è verificata. E poi dà una terza benedizione. Ecco la scelta strumentale di questo popolo. La benedizione non era solamente per i discendenti di Giacobbe, di Abramo e di Isacco, ma era per tutta l'umanità. Perché dice: tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza. In che modo tutti gli uomini della terra sono benedetti nella discendenza di Giacobbe, in Israele? Attraverso la persona di Gesù Cristo. Tutti coloro che credono in Gesù Cristo sono salvati. Noi siamo un frutto di quella benedizione. Perché? Perché attraverso questo popolo è venuto il Signore Gesù Cristo. Un progetto grandioso. Però il Signore non si ferma qua, perché sa che Giacobbe ha bisogno ancora di altre certezze. E quali sono le altre certezze che sono? Non parla solamente di benedizioni, ma sta parlando anche di altre cose. Io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. Non è facile, fratelli, sapete che significa che Dio è con noi? Noi viviamo in un contesto dove possiamo goderci la famiglia. Chi nasce in un contesto cristiano ha i genitori che gli stanno sempre a fianco, è vero. Ci vediamo sempre in un locale, stiamo quasi sempre insieme, non è da tutti questo. Fuori da questi contesti le persone, ognuno vive la sua vita per conto suo. Però vedete, al di là di questo, potremmo essere anche soli. La promessa che Dio fa non dice: oh, non ti preoccupare, io ti faccio compagnia. Io sono sempre con te, io sarò sempre con te. Noi abbiamo bisogno del Signore ogni giorno della nostra vita. E non solo nei momenti bui, ma cari fratelli, la gioia di una persona, la vera gioia di una persona e la vera soddisfazione di una persona è la comunione con Dio. È la comunione con Dio. Ecco perché dici: io sarò sempre con te. Ah, che bello! Come dice Paolo, la mia gioia è sempre, anche quando sono in catene. Possibile tutto questo? Sì, è possibile, perché il Signore è sempre con me. E Lui non è un uomo che delude come deludiamo tutti noi. E poi dice: ti proteggerò dovunque tu andrai. Altra cosa, il Signore è con me, il Signore mi proteggerà dovunque io andrò. Che bello! Avere qualcuno che veglia sulla tua vita. A volte diciamo delle cose che non avremmo mai voluto dire, facciamo delle cose che non avremmo mai voluto fare, però se il Signore veglia sulla nostra vita, che succede? Che il Signore dirà: aspetta, non fare questa cosa. Veglia sempre sulla nostra vita. Ieri abbiamo visto con i giovani che la saggezza, cos'è che avevamo detto Elia? Entra nella nostra testa, giusto? Entra nella nostra testa, fa parte del nostro pensiero. E poi dice ancora: e ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Beh, fratelli, questa promessa è meravigliosa, eh? È veramente meravigliosa. Se noi abbiamo a che fare con noi stessi, che siamo superficiali, che siamo incoerenti, che siamo instabili, che siamo quelli che siamo perché non siamo perfetti e che siamo soggetti a tanti cambiamenti nella nostra vita, a tanti pensieri, il Signore sta dicendo: Giacobbe, Leonardo, Tizio, Calzimbronio, chiunque crede in me, non vi preoccupate che io non sono come voi. Lui dice che porterà e manterrà queste promesse fino alla fine, cioè quando lui concluderà quello che è il progetto per Giacobbe. Lo stesso vale per noi. La salvezza ce la potrà mai strappare qualcuno? No, perché non è dipesa da noi. La salvezza un giorno il Signore ci potrà dire: mi sono sbagliato, non devo salvarti. No, perché sempre unicamente per fede ce l'ha donata. Ma il Signore dice: non ti preoccupare, perché quello che ti ho promesso io lo manterrò. E il Signore manterrà questi progetti fino alla fine. E allora, di fronte a tutto questo che Giacobbe ha visto, cosa dice? Cosa fa? Perché noi pensiamo che il Signore promette: ah, grazie, arrivederci, abbiamo ricevuto tutto, non dovevamo fare niente. No. Ma dall'altra parte c'è qualcosa dove ci sono delle reazioni. Infatti, dal versetto 16 vediamo bello che dice Giacobbe: certo, il Signore in questo luogo e io non lo sapevo. Comincia a avere delle certezze. Ah, il Signore non è astratto. Il Signore è qua. E sapete, questa mattina il Signore è qua in mezzo a noi, Gesù Cristo. È in mezzo a noi. Possiamo dire con certezza: è certo che il Signore è qua. E Giacobbe comincia a acquistare forza, gli sono state date le vitamine, perché dice: sì, il Signore è con noi. E cosa fa? Riconosce la sua santità, ebbe paura. Cari fratelli, è inevitabile. Quando cominciamo a sapere che il Signore è presente, la prima cosa che ci viene in mente qual è: Signore, mamma mia, io non sono degno di te. Io non sono degno di te, è inevitabile. E comincia ad avere paura, perché adesso non si sente più Giacobbe forte. Ma si sente quel Giacobbe che è stato graziato da Dio e dice: certo, il Signore è qua e io non lo sapevo. Riconosce la santità di Dio. E nello stesso tempo cosa fa? Non è finita qua. Giacobbe è stato toccato, vedete, perché vi dicevo, la vita di una persona non cambia attraverso l'esperienza, non sono gli anni che cambiano la vita. Ma la vita di una persona può essere cambiata solamente nel momento in cui conosce il Signore. Quando conosce il Signore, allora la sua vita può essere cambiata. È da qui in poi che Giacobbe comincerà ad essere disciplinato da Dio. Dio potrà lavorare nella vita e per la vita di Giacobbe. Ma prima, fino a quando non siede il Signore, certo il Signore ha potere su tutti gli uomini, ma ha bisogno che noi permettiamo a Lui di lavorare nella nostra vita. Ed è questo un po' quello che fa. E cosa fa? Dice: io non voglio dimenticarmi questo momento. Fratelli, guardate che questo è importante. Io non voglio dimenticarmi questo momento. E come si fa a non dimenticare una cosa? Allora cosa fa? Prende questa pietra e la fa diventare una pietra commemorativa. Quando io vedo questa pietra, io mi ricorderò che il Signore mi è apparso in sogno e mi ha parlato e mi ha fatto tutte queste promesse. Beh, interessante, noi questa mattina abbiamo davanti a noi avevamo una pietra commemorativa, no? E cioè questa pietra fatta di pane, fatta di vino, che ci ricorda qualcosa che noi non vogliamo dimenticare, che Gesù stesso ci ha comandato. Cosa non vogliamo dimenticare? Ah, non vogliamo dimenticare che siamo stati graziati e che questa grazia è costata il prezzo del corpo e del sangue di Gesù Cristo perfetto. Non voglio dimenticare, dice Giacobbe, e noi non dobbiamo dimenticare, cari fratelli. Abbiamo un'altra pietra commemorativa che non è fisica, non è materiale, che è lo Spirito Santo nelle nostre vite, che ci ricorda continuamente l'opera che Gesù Cristo ha fatto per ognuno di noi e non possiamo dimenticarlo. E cosa fa Giacobbe? Dice: boh, metto sta pietra, mi voglio ricordare ed è finita qua. No, va avanti. Giacobbe fa un voto. Fratelli, se il Signore si è presentato nella nostra vita e noi abbiamo fatto questo passo di fede, ci deve essere un riscontro dalla fede. La fede è qualcosa di tangibile, non è teorico. Deve cambiare la nostra vita. E Giacobbe fa un voto e dice: Signore, tu sarai il mio Dio. Tu sarai il mio Dio. E poi vedete cosa dice? E di tutto quello che tu mi darai, io ti darò la decima. Oh, non troviamo più Giacobbe, io, faccio io. Ma si rende conto che è il Signore che dà. Signore, di tutto quello che tu mi darai, io ti darò la decima, perché sei tu che mi dai ogni cosa. Allora, cari fratelli, la fede va dimostrata. Va dimostrata non solo verbalmente, ma va dimostrata proprio in un'adorazione pratica e in posizioni, in voti che noi facciamo al Signore. Signore, io voglio perché tu mi hai dato. Io sento il bisogno di fare questo perché tu sei. E questo è quello che Giacobbe ha fatto. Da questo momento in poi la vita di Giacobbe subirà delle trasformazioni. Allora, cari fratelli, cosa impariamo da questo? Impariamo che le esperienze non cambieranno le nostre vite. Vogliamo cambiare? Beh, allora dobbiamo conoscere il Signore per chi non lo conosce. Per noi credenti che conosciamo il Signore, vogliamo cambiare? Allora permettiamo al Signore di cambiare la nostra vita. Ricordiamoci che il Signore è presente. Se ci dimentichiamo che il Signore è presente, non permetteremo a lui di vegliare nella nostra vita. Vedete, in Proverbi, l'abbiamo letto ieri, è tardi, non voglio leggere il passo, però vi consiglio di leggerlo, capitolo 2, i primi 5 versetti. Guardate che il Signore vuole dare la saggezza, ma a chi? A chi è retto? Il Signore vuole guidare, ma a chi? A chi è savio? Attenzione. Perciò se non si cammina nella rettitudine, il Signore non verrà con noi, assolutamente non verrà con noi. Ma quando vede una persona che si lascia guidare, allora verrà. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.